www.radiodigio.it e la storia continua. A tavola con devozione. Il vocabolario della tavola. A partire dalla fine del 400 è possibile ricorrere a epistolari, vocabolari e manuali di conversazione per l'apprendimento della lingua ebraica. L'insieme ai prontuari liturgici per le benedizioni quotidiane e festive e testi che per la loro natura e finalità consacrano il cibo al cibo non poca attenzione. Un'opera esemplare in tal senso è il vocabolarietto domestico Drabber Tav, pubblicato per la prima volta nel 1579 a Venezia e rieditato in seguito numerose volte fino alle soglie del XIX secolo, sebbene con il titolo mutato in Or Lustro. Questo testo contiene liste di alimenti raggruppati per genere, in cui latte, cacio, butirro si avvicendano, ad esempio a elenchi di frutta che comprendono, oltre alle mele, pere e uva, cotoni, persiche, pomigranati. E vista la finalità pratica del volume, che è piuttosto verosimile che nel testo risultino riportate specie vegetali e generi effettivamente consumati, ovvero abitualmente inclusi nella dieta ebraica dell'epoca. Tali liste, tuttavia, difficilmente possono essere accolte come elenchi esaustivi dei cibi familiari e tipici della tavola ebraica, poiché è innegabile che il testo da cui esse sono tratte, come anche tutte le opere didattiche affini, risente e ricalca modelli letterari che a loro volta hanno fissato alcuni generi a detrimento di altri, continuando a ignorare, per limitarsi nell'esempio più eclatante, i carciofi, le melanzane, gli spinaci, in realtà già in uso sulle tavole italiane, ebraiche e cristiane, al tempo. Anche la persistente indifferenza nei confronti dei prodotti americani, come il pomodoro e la patata, ripercorre le tracce della trattatistica medica igienica rinascimentale che riconobbe a tali generi la dignità di alimenti solo con un grave ritardo rispetto al loro utilizzo effettivo. Tuttavia possiamo strappare a questi dizionari qualche informazione utile sulle gerarchie vigenti. Il Magre d'Ardege, edito a Napoli nel 1488, ad esempio, indica il cappone come protagonista della mensa ebraica dell'epoca e in termini più generali possiamo constatare una certa corrispondenza tra l'importanza affidata alle specie di queste in letteratura, anche negli esemplari tardivi del XVII-XVIII secolo, e la secolare predilezione per la cucina speziata, riconosciuta già in epoca rinascimentale come un tratto comune alla tradizione serfadica levantina e a quella ashkenazita. E le peculiarità regionali. Questi diversi ceppi si riferiscono, come noto, alle diverse provenienze geografiche di ebrei europei e ognuno di essi vanta una peculiarità gastronomica significativa. Una differenza di grande rilievo, registrata già in epoca rinascimentale tra gli ebrei italiani, è quella che riconosce due grandi aree gastronomiche distinte, una del versante tirrenico di influenza sefardita, votato esclusivamente all'olio d'oliva, e una vasta area settentrionale che si espande per un tratto della costa adriatica, che utilizza invece solo l'influenza degli ebrei ashkenaziti originari dell'Europa centro-orientale, principalmente a grasso d'oca. Le bevande di uso comune, esattamente come i grassi impiegati in cottura, portano un segno distintivo di contesti geograficamente distanti, che possono congiungersi e imparentarsi grazie ai diversi influssi alimentari presenti sulla nostra penisola. Birra e cervogia compaiono, infatti, tra i consumi tradizionali delle comunità ashkenazite nelle regioni settentrionali, che apprendono però in Italia già a partire dal 300 la gradevole usanza di combattere la calura estiva con spremute di agrumi. Cedri di Calabria e limoni di Sicilia sono già rinomati a tal fine, sin dall'epoca rinascimentale. Ma la vecchia vera peculiarità di una limonata all'ebrea è sempre stata all'aggiunta di un pizzico di sale. Questa piccola malizia gastronomica, utile a tamponare l'acidità e capace di rendere ancora più dissetante, è in uso tutt'oggi tra gli ebrei della capitale come efficace rimedio contro l'ersura. Oltre a queste distinzioni di massima, la cucina ebraica si frammenta nel tempo e nello spirito in una miriade di varianti e contempla esattamente, al pari della gastronomia cristiana, le sue nicchie di eccellenza. Già alla vigilia del ghetto di Roma, realizzato nel 1555, le beccherie ebree sembravano particolarmente propense al recupero e alla valorizzazione dell'interiora della bestia macellata, fegato e cervello in testa, riscuotendo poi particolare successo nella confezione di luganeghe, luganigoni e salsiccioni. La carne di bufalo, snobbata o addirittura vietata nella gran parte delle beccherie della Roma rinascimentale, trovava invece legittimo smercio tra i beccai ebrei confinati nel loro quartiere, conferendo a questa carne una spiccata nota di tipicità sulla tavola semita. www.redigio.it e la storia continua.